L'ultima luna di Massimo Baldino.
Una corsa alla stazione, il solito treno in ritardo. Era decisamente cominciata male la giornata del povero architetto Rambaldi, in viaggio verso nord, destinazione una sconosciuta cittadina della Bassa Padana, mai visitata sino ad allora. Portava con sé un ingombrante plico contenente i nuovi progetti per il nuovo campo sportivo della cittadina, commissionati al suo ufficio dalla appena eletta giunta comunale. Roba di ordinaria amministrazione, per lui, architetto quasi cinquantenne abituato a vedersela ogni giorno, con orde di assessori assatanati di novità da proporre alle rispettive giunte per fare buona impressione sulle folle e far schiattar di rabbia e invidia le rispettive opposizioni. Il viaggio, cominciato male per via del ritardo iniziale, non ci mise molto a trasformarsi in apocalittica noiosa agonia, quando il convoglio ristette per oltre mezz'ora, immobile, sotto il sole già caldo di aprile, su un binario laterale di una piccolissima stazione emiliana, per problemi di traffico. Si giustificò un insulso quanto arrogante capotreno, tanto che nella mente del Rambaldi più volte scattò il rimorso e insieme la rabbiosa reazione per non aver usato l'auto per quel suo neppure enorme spostamento. Poi, finalmente, anche se con tutta calma, sferragliando, il treno riprese mollemente la sua corsa verso la destinazione indicata, che era anche l'ultima del tragitto. All'arrivo mancavano dunque ancora 7 interminabili stazioni. Un'autentica via crucis, tanto che nella mente del povero uomo, anche per via dell'ormai già prossima Pasqua, tornò vivo il ricordo, come lontanissimo, del rito del Venerdì Santo. La processione nelle strade del paese, le stazioni del Calvario di Nostro Signore Gesù Cristo, e che il diavolo se li porti, tutte quelle strane cose, chissà come mai, per anni, rimangono celate in qualche angolo della mente, pronte a riemergere, all'improvviso, quando meno te l'aspetti, nei momenti più strani della nostra esistenza, quelli noiosi, magari trascorsi in un treno o in una affollata sala d'aspetto di qualche gabinetto medico. Notava l'architetto che man mano che le fermate si susseguivano, il treno andava come svuotandosi, ma d'altra parte trovò la cosa normalissima, essendo la sua destinazione, come detto, l'ultima del percorso, quella definitiva di quel convoglio. Semmai più lo colpì la strana agitazione che dal finestrino pareva filtrare man mano che il treno proseguiva la corsa. Il grande traffico di automobili, gli incolonnamenti e i passaggi a livello, ma era solo una vaga impressione, un certo senso di inquietudine che pareva filtrare dai volti veloci che gli passavano davanti da quella improvvisata finestra sul mondo. In modo particolare lo colpì il volto di una giovane donna che, ferma dinanzi a lui in una brevissima sosta del treno, pareva volergli mimare qualcosa, scandendo poi bene il labiale come una O, seguita da chissà quale altra consonante. Purtroppo i finestrini sigillati per via dell'aria condizionata impedivano al povero uomo di avere anche l'audio di quella improvvisata conversazione. Mancavano ormai solo 2 fermate all'arrivo e il treno era quasi deserto, ma quell'aria vagamente perversa che si respirava man mano che ci si avvicinava alla fine della corsa pareva aver fatto breccia pure sugli altri ormai rari passeggeri, che sempre più spesso abbandonavano i loro sedili per riversarsi incuriositi verso i finestrini dei vagoni, quelli che costeggiavano la strada, ove un sempre maggior brulicare di bipedi umani pareva agitarsi allarmato. La sensazione che qualcosa era successo, il Rambaldi la ebbe nettamente quando alla penultima fermata l'ultimo stuolo di passeggeri sceso dal treno si mise a parlottare concitatamente con i già non moltissimi esseri presenti, uomini e donne, che tenevano i loro bambini per mano e parevano correre tutti in un'unica direzione, la stessa subito presa anche dagli ex compagni di viaggio dell'architetto. Quella opposta alla direzione del convoglio. Ormai non vi era più dubbio alcuno. Qualcosa era successo. Ma cosa? Cosa poteva aver agitato gli animi di quelle fino ad allora pacifiche folle? Cosa poteva aver innescato in loro tutta quella fretta di abbandonare le loro terre, le loro case, magari lasciando all'improvviso i loro luoghi di lavoro e chissà mai quanti altri loro interessi? Il treno ristette. Ma fu un attimo. Dal finestrino del bagno, l'unico in quel maledetto giocattolo che non fosse stato sigillato, A Rambaldi apparve un istante il volto di un uomo. Era magro sulla settantina e pareva non farcela tenere la veloce andatura degli altri. Arrancava il penoso individuo lungo una piana adiacente il passaggio dei binari, urlando qualcosa di incomprensibile, di cui all'architetto giunsero solo le ultime lettere. One. Cosa poteva finire così? Rivoluzione, inondazione, esplosione. Dannazione, pensò l'architetto, quasi tutti i disastri dell'umanità terminano in one. È strano, ma non ci aveva mai pensato. Certo, comunque, qualsiasi cosa più avanti vi fosse, il treno vi stava correndo incontro e non vi era scampo. Tra le mille ansiose domande e le ancor più numerose paure, finalmente il folle convoglio giunse a destinazione. Un paesaggio spettrale si presentò agli occhi del povero Rambaldi. Palazzi, chiese, piazze e ogni cosa fosse possibile scorgere dal finestrino, mentre il convoglio cigolante e stanco giungeva in stazione, sembravano lì, come sempre, come sicuramente ogni giorno. Ma era come fossero improvvisamente disertificate, come abbandonate dalla vita, dall'uomo, come se questi ne fosse fuggito in modo precipitoso. Ma fuggito da chi? Da che cosa? Con l'ultimo stridente ululato, il treno terminò lento la sua corsa, annunciato tristemente dalla fioca e inanimata voce del computer della stazione. Rambaldi decise di scendere. Per Dio, ci sarà pure stato un macchinista su quel diavolo di convoglio, un ferroviere in quella stazione, qualcuno, cazzo, in grado di dare una plausibile spiegazione a tutto quel delirio nel quale sembrava essere precipitato. In realtà, nulla di tutto. Nessuno sembrava più essere lì, anche se la presenza dell'uomo aveva lasciato ricordi ovunque. Sui muri, ancora imbrattati di manifesti pubblicitari di fresca affissione, nelle cicche spente nervosamente un po' ovunque, nelle auto, forse abbandonate frettolosamente, e in quelle tante piccole, stolte e maleducate cose che l'essere umano fa, ogni giorno, quasi senza accorgersene, automaticamente. Come in preda ad un atavico delirio di onnipotenza. Ma di lui nessuna traccia. Si avventurò il povero Rambaldi, cercando nei meandri più reconditi di quell'anonima stazione un suo simile. Chiamò ripetutamente, urlando perfino. «C'è nessuno qui? C'è nessuno?» Nulla. Alla fine si arrese. Imboccò frettolosamente, chissà mai poi perché, tanto di corsa, l'uscita della stazione, correndo in strada, ormai quasi impazzito. Poi rallentò, come in un ultimo sussulto di razionale forza, cercando di porre comunque un freno al suo inebetimento. Doveva esserci una spiegazione, per Dio. Intanto i passi rimbombavano in quelle strade deserte, emanando tutto attorno, come un triste presagio di morte. Al contrario, la città pareva come ironicamente, beffardamente, invitare chi vi passasse alla vita. Insegne accese, macchinette da gioco in ogni bar, vetrine che esponevano ogni ben di Dio, e poi pubblicità, 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 ovunque, sui muri, sulle auto, sui marciapiedi, sui parapetto dei muraglioni, ovunque insomma ve ne fosse la possibilità e a volte anche nei posti meno proponibili. Pubblicità. Con la quale chi l'aveva preceduto invogliava i suoi simili all'acquisto di qualcosa che presentato così pareva indispensabile. Un'auto nuova, un profumo con chissà quali essenze, un cartomante che risolve ogni tua pena, una pillola che lenisce ogni tuo male, un'esperta che risolve la tua solitudine trovandoti l'anima gemella. Tutto, vi dico, tutto, tutto a portata di mano. Tranne una cosa in quell'istante, l'attore. Protagonista di tutto quel delirio, l'uomo, fu dietro un vicolo cieco, perso ormai nel buio dell'imminente notte, che a Rambaldi parve di sentire un modesto virgulto di vita. Come un ansimare, sommesso, ma regolare, costante, distintamente udibile in tutto quel silenzio fatto di vuoto. Un gatto, forse, o qualche altro animale scampato a quel a quel voleva dire massacro, ma la parola non gli usciva dalla mente. Proprio non la voleva immaginare. E poi non vi erano cadaveri, sangue o altro che facesse pensare a una tragedia simile, ma piuttosto a una frettolosa, terrorizzata generale evacuazione. Una fuga, diciamolo pure per Dio, un'autentica fuga. Comunque, si fece coraggio e sentendo mestamente rimbombare la sua ansia e le sue parole, riuscì a pronunciare un banale «Chi è là? Chi c'è laggiù?» dal vicolo malandato, nettamente in contrasto con tutto il resto della sfavillante città, fece capolino una folta chioma di capelli bianchi, tenuti modestamente raccolti dietro la nuca da un elastico di quelli colorati. E subito dopo, una voce roca, ma estremamente sensuale, direi, come di chi, pur in mezzo a quel disertificato delirio, sappia comunque il fatto suo. «E tu chi sei?» fece l'anziana interlocutrice, anticipandolo. «Da dove sbuchi?» «Io...» balbettò come inebetito, come tornato improvvisamente bambino e ora capitato in un posto e in un gioco troppo più grande di lui. «Io sono arrivato col treno». Finalmente tutto di un fiato riuscì a pronunciare quella stupida e maldestra frase. «Ah, ecco, mi pareva. Sei forestiero», lo levò come d'impaccio la vecchia signora. «Forestiero e solo, immagino». La donna, ora lui poteva vederla meglio, era vestita di nero. Solo la gonna aveva disegnati su di essa piccoli fiorellini colorati di un viola tenue. I capelli ispidi, ora liberati dal consunto elastico, le cadevano giù lungo le spalle, senza una particolare pettinatura, eppure non erano disordinati. Anzi, le incutevano qualcosa insieme di accattivante e selvaggio. Al collo portava come una sorta di crocifisso, ma strano, perché le due parti che lo formavano parevano uguali, cosicché il simbolo della cristianità apparisse come diverso, più quadrato rispetto al normale, e ciò gli conferiva un'aria vagamente sinistra. Strane erano pure le calzature della donna, un paio di scarpe sportive, decisamente sgargianti, stridenti con il suo abbigliamento un poco triste. «Mi scusi, perdoni la domanda un po' strana, ma ho girato qui attorno alla città e già sul treno nei pressi avevo notato uno strano movimento». «Vieni al sodo», lo interruppe lei, come seccata da tutte quelle arzigolature dialettiche per arrivare a sciorinare il suo problema. «Vuoi sapere se siamo soli?» Ecco, mi chiedevo cosa potesse... ma fu nuovamente bloccato dall'estrema decisione della sua solitaria interlocutrice. «Nulla, non è successo nulla. In questa città non succede mai nulla. Da anni, direi. Da che è sorta?» E nella concitazione della risposta, ora la voce s'era fatta più ostica e tesa, quasi gracidante. «Vieni», disse poi afferrandolo per una mano, quasi scuotendolo da quel suo imbambolato esserci. «Vieni a vedere». Quindi lo condusse giù per una piccola scalinata, che pareva però non finire mai nell'angoscia di quell'attesa. Era buia e per non inciampare il pover'uomo si appoggiava malamente su uno scorticato muro che la costeggiava, lacerandosi le mani sui rovi che lo ricoprivano. Quando ne furono fuori, la vecchia gli mostrò una moderna piazza, lastricata di vetro trasparente, sotto a cui lampade fluorescenti emanavano una luce bianca e spettrale. Una sinuosa tettoia, come una S rovesciata in modo innaturale, le faceva da improbabile copertura, e tutto intorno, ben visibili all'occhio umano, vi erano decine di telecamere, solo apparentemente nascoste, ognuna col suo LED verde acceso, segno che anche in quel momento le tecnologiche spie di ognuno di noi erano in funzione. «Vedi, vedi cosa hanno fatto. Bella, eh? Un'autentica meraviglia dell'ingegno umano. Pensa che un tempo, molti e molti anni fa, in questa piazza montavano i banchi del mercato. Erano di legno, ricordo. E quando andavi a fare la spesa, dovevi stare attenta a non impigliarti o ferirti in qualche chiodo sporgente, magari da uno spigolo piantato lì per tenerlo insieme. Altri tempi. Qui vi si trovava il pesce appena pescato. E proprio da qua, all'alba, partivano i carretti dei disperati, che pur di rimediare il denaro per sopravvivere, il pesce te lo portavano persino sotto casa.
«Pesce! Pesce fresco!»
urlavano.
«Pesce appena pescato!»
E le donnine lì, ad affacciarsi frettolosamente per non farselo scappare, calavano con una lunga corda dalle finestre le loro borse della spesa, vi mettevano le poche lire necessarie e issavano poi nuovamente a bordo delle loro case le borse, stracolme di tutto quel ben di Dio. Dio! Quanti anni saranno passati? 30? 50? Forse però persino molti di meno. E guardala ora, questa povera amata piazza. E Rambaldi la guardava e le immaginava come la donna la vedeva, come era stata progettata, pensata dai suoi primi abitanti, e sentiva in cuor suo come un'inspiegabile ferita, come se un dolore mai sopito stesse prendendo il posto della paura, dell'ansia, lo sbigottimento che aveva accompagnato fin lì quell'inquietante viaggio. Alzò per un attimo gli occhi il pover'uomo e guardò bene per la prima volta il viso della sua anziana accompagnatrice e con grande stupore vi scorse una luce che prima non c'era, come un antico barlume di giovinezza che fosse tornato così all'improvviso su quegli occhi stanchi, quelle guance scavate dal tempo e da chissà quante altre pene. «Vieni», le disse ancora, come avida di tempo la signora. «Seguimi, ti prego», conducendolo ora lungo una luminosa, quanto naturalmente deserta via del centro. Le vetrine facevano bella mostra di sé, esponendo ori, telefonini di ultima generazione, TV al plasma, e tristi, anonimi manichini senza più volto, come sempre più spesso si usa fare nelle boutique alla moda. Quasi che questo non serva. E forse è pure così. Ma che tristezza. Quasi proprio alla fine, ma forse un tempo la strada finiva veramente lì, ecco levarsi imponente, come un grattacielo di containers, gigantesco e anonimo, un centro commerciale nuovo di zecca. Ancora vetrine, ancora telefoni, i soliti manichini senza volto ma con ben visibili cartellini dei prezzi. E poi, tanta luce, 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 quasi che il sole non bastasse a illuminare il mondo e che la notte non debba mai arrivare a far calare le tenebre in quel posto. Un tempo qui, so che pare impossibile, venivano i ragazzi a giocare a pallone.
Pregherò per te, che hai la notte nel cuore.
C'era infatti un campo enorme e malandato, ma proprio per questo tanto care ai ragazzi, che qui si sentivano liberi. Liberi di rincorrersi, di tirare le loro pallonate al vento quasi contro l'infinito, di portarci i loro animali, incespicare nelle loro merde e poi rialzarsi e correre e ancora e poi correre fino a sera, sino a che il sole calava e non v'erano luci artificiali a raccontar bugie. La giornata era andata, serena, o forse no, ma che importa. Domani il giorno sarebbe tornato e il campo, ancora lì, al solito posto, sarebbe stato disposto ad accoglierli con nuove e rigenerate speranze. Qui due volte l'anno arrivava il Luna Park, con le sue facili illusioni, le sue luci calde, colorate, lo zucchero filato, le poche lire desiderate per comprarsi una mezz'ora di felicità in fondo, pur sempre a buon mercato. A volte il circo, con i suoi clown, i leoni, gli elefanti, che terminati tre giorni se ne andava lasciando sul posto merde mai viste prima. Spettacolari merde! Da ultima savana, ma anche in questo vi era irripetibile poesia. Poi un giorno tutto finì. Il campo venne improvvisamente recintato. come rubato ai bambini, alle giostre, agli elefanti. E i bulldozer cominciarono a scavare e a edificare quello che la pazzia degli uomini aveva per anni progettato. Quello che vedi, il mostro che abbiamo davanti. E davanti a lui Rambaldi ora vedeva lo scempio, lo sentiva attraverso le parole della donna, come sulla sua pelle, lo viveva fino in fondo all'anima, sentendosene travolgere. Poi si ridestò, come sorpreso e quasi imbarazzato, nello scoprire che man mano che l'anziana donna ricordava il passato, essa sembrava ringiovanire. Ora dal suo viso erano scomparse le rughe profonde, il disagio dell'età, e anche l'incedere pareva più deciso, come rinvigorito da tutti quei ricordi. Lo conduceva adesso per una stradina laterale, ove un tempo, stando al racconto, sorgeva un vecchio chiosco delle bibite, in un piccolo spazio delimitato da poche panchine e ove ogni domenica si formavano capannelli di gente vociante, festosa, come si conviene una tale giornata. Ognuno aveva la sua bibita in mano ed inverno, con poche lire, ti potevi comprare un grosso cartoccio di caldarroste ancora fumanti e con quelle scorazzare su e giù per le vie del paese, parlando di tante piccole cose. Di lei, che forse ti aveva sorriso, del nuovo lavoro iniziato da poco, o magari, lasciatemi dire, della nuova puttana arrivata in città. Ecco, ora era lui a condurre il gioco. Era lui a vedere con i propri occhi ciò che arrivando in quel posto con un lieve ritardo di soli 50 anni mai avrebbe potuto conoscere. Ma dovette ancora una volta intristirsi, quando tutto, improvvisamente, nuovamente sparì. Quando la voce della donna tornò a prevaricare il suo mentale racconto. Quando avanti a lui, al posto del chiosco, delle bibite, della piazzola, delle ferose panchine, delle becere chiacchiere domenicali, apparve insolentemente, colorato, un triste maleodorante McDonald's. «Vedi, vedi cosa hanno fatto?» Dissero che ce ne voleva uno in città, che dalle altre parti c'era, che era comodo per i turisti, i ragazzi delle scuole, gli operai che non avevano tempo per mangiare durante la pausa pranzo. Fu un attimo. Ci ritrovammo presto, senza domeniche, non più caldarroste, non più capannelli, finite le chiacchiere. Rimasero solo cartacce d'hamburger e contenitori di plastica per le patatine, ancora sporchi di mostarda. Qui la donna ebbe pure un accenno di commozione, subito cancellata però da un improvviso impeto di orgoglio e scuotendo la testa come cavallo di razza liberò al vento la sua enorme criniera di capelli tornati splendidamente corvini ed esplose in una vendicativa quanto rabbiosa risata. «Ma gliel'ho fatta pagare, per Dio, a quelli! Se gliel'ho fatta pagare! Hai visto tu stesso come fuggivano via, come morsi da un esercito di tarantole affamate! Hai visto dove era finito tutto il loro coraggio, tutta la loro bramosia di cambiamento, tutta la loro voglia di rendere ogni angolo di mondo uguale a un altro, indistintamente, senza rispetto, senza cultura, atavicamente, con la solita prepotente ignoranza!» «Dunque, è stata lei?» esclamò sconcertato il Rambaldi. «Ma com'è potuto succedere?» «Che importa come?» esclamò la donna ormai sempre più scossa da rinnovato giovane coraggio, nella voce e nelle di nuovo rassodate carni. «È successo e basta! Potrei essermeli semplicemente scrollati di dosso come fa un cane con le proprie pulci, o avere fatto scuotere le viscere di questa troppe volte umiliata zolla di terra, o magari semplicemente sputato su di loro, inondando i loro stupidi self-service. Non importa come, l'importante è che abbiano evacuato, abbandonando per sempre questa fetta di mondo.» Poi, facendosi più triste e pensosa, quasi scrutando un orizzonte impossibile da vedere, tra tutti quegli squalli di casermoni di cemento armato, sussurrò: «Ero giovane e bella quando il primo mi prese. Pura come una foresta tropicale mai contaminata dagli uomini. Mi prese, mi fece godere, ma volle sentire dalle mie labbra parole impossibili che io pronunciai abbandonandomi a lui senza ritegno. Dio solo sa ora quanto io me ne penta, Poi venne il secondo, con nuove promesse, sogni inconfessabili, e poi il terzo, il quarto, sino a perderne il conto. Ognuno con rinnovate speranze, ognuno con un suo progetto infallibile. Gonfiarono il mio ventre con il loro mellifluo sperma, concimarono il mio pube per farne parchi, che poi divennero palazzi e ritornarono parchi, così, in un gioco impazzito, senza una fine, senza una seppur minima logica. Fecero delle mie fossette fontane, che divennero chiese, poi sconsacrate, che diventarono centri commerciali, ove all'interno riedificarono chiese, e poi nuovamente fontane, così come impazziti, sovrani di quel che ormai rimaneva del mio corpo. Guarda, gli disse infine, come accendendo la luce su un vecchio scenario. All'uomo apparve allora uno splendido teatro. Ori, marmi, drappi rossi, da fare impallidire la scala. Grandi lampadari in cristallo e un palcoscenico enorme, ma buio, come la mente degli uomini. Qui, le disse triste l'ormai giovanissima donna, io ero di casa. Questo era il mio fiore all'occhiello, la cosa della quale andavo più fiera. Un grande teatro, il più grande, ove la finzione e la realtà si mescolavano ogni notte in un gioco sottile, ove si poteva far finta di distruggere il mondo, ma solo per gioco. Poi la sera finiva e tutto sarebbe tornato come prima, anzi meglio, perché avremmo potuto vedere con l'immaginazione cosa ci sarebbe potuto capitare. Una grande scuola, un'enorme fabbrica di emozioni convissute, uno strazio ad orario, vero e pur falso. Qui un tempo, sai, ci fecero la Ida, portando su quel palco persino gli elefanti veri. Ricordo che li facevano entrare dal retro e dopo aver attraversato tutto il palcoscenico, un domatore li conduceva fuori dall'altra uscita del retropalco, pronti a rientrare in scena dopo aver girovagato fuori dal teatro tra lo stupore divertito dei bambini. «Guarda», gli disse poi, girando la spettrale luce di una foto elettrica proprio al centro della platea. «Guarda che cosa hanno fatto!» E un brivido di raccapriccio e intenso dolore scosse la spina dorsale del Rambaldi, vedendo che in realtà la platea, lì più non vera, e i due stavano come sospesi su un'enorme voragine di macerie, polvere e cupa desolazione. Una ruspa occupava in realtà il palcoscenico e tutto intorno erano solo rovine, infernali, rozze rovine di morte. Anche lì dunque la mano dell'uomo aveva posato gli artigli. Aveva distrutto per riedificare, stuprato per rigenerare, massacrato per riconnotare. Un parcheggio stava prendendo il posto di quel luogo divino, perché quello serviva alla città, quello è quanto occorreva agli umanoidi. «Hai capito ora perché l'ho fatto?» gli disse. «Sì, stavano prendendo anche questo. Si sono presi tutto di me. La mia verginità, il candore, la matura consapevolezza, la folle testarda speranza e poi la rassegnazione degli anni, il mio pube profanato, la mia vagina dilatata dal loro animalesco arrembare, la mia bocca bagnata dal loro fetido sperma, il mio culo arresosi più volte alle loro turpi voglie. Ma questo no, la mia anima no, quella mai. Per questo li ho cacciati. Evacuazione. Era quella la parola che non riuscivi a comprendere. Evacuazione. Come quando il corpo espelle quanto non serve più, quanto ormai è solo superfluo e maleodorante. E ora cosa facciamo? Le chiese allora il pover'uomo, ormai cosciente e complice di quell'incredibile gioco. E ora ricominciamo, le disse lei con una fresca risata, alzandogli le gonnelle e mostrando fresche le proprie cosce color madreperla. Ricominciamo tutto dall'inizio, se vuoi. E si afferrò forte al braccio di lui, portandolo lontano, via, verso l'orizzonte, che ormai scomparsi i casermoni e i McDonald's, appariva là, preciso, stagliato, verso l'infinito.
La settima luna era quella del Luna Park. Lo scimmione si aggirava dalla giostra al bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto. La sesta luna era il cuore di un disgraziato, che maledetto il giorno che era nato, ma rideva sempre. Da anni non vedeva le lenzuole, con le mani sporche di carbone. Toccava il culo a una signora e rideva e toccava, sembrava lui il padrone. La quinta luna fece paura a tutti, era la testa di un signore, con la morte vicino giocava a biliardini. Era pelato ed elegante, né giovane né vecchio, forse malato. Sicuramente era malato, perché perdeva sangue da un orecchio. La quarta luna era una fila di prigionieri, seguivano le rotaie del treno, avevano i piedi insanguinati e le mani, e le mani, e le mani senza guanti. Ma non preoccupatevi, il cielo è sereno, oggi non ce ne sono più tanti. La terza luna uscirono tutti per guardarlo, così grande che più di uno pensò a Padre Eterno. Sospesero i giochi e si spensero le luci, cominciò l'inferno. La gente corse a casa perché per quella notte ritornò l'inverno. Tra gli zingari, qualcuno addirittura si amputò un dito. Molti andarono in banca a far qualche operazione, ma che confusione! La maggior parte prese cani e figli e corse alla stazione. L'ultima luna la vide solo un bimbo appena nato, aveva occhi tonti e neri e fondi.